Torniamo in diretta qui su Antenna Radio S e allora lo abbiamo detto, noi torniamo a collegarci con un amico ormai storico di questa trasmissione. Non aveva più neanche il nostro numero però, ragazzi, ora non è che la Menzana manca dal grande basket da chissà quanto tempo. Allora noi salutiamo e ringraziamo per essere come sempre gentilissimo e per aver risposto alla telefonata, essere qui con noi, Niccolò Trigari. Ciao, buonasera.
Ciao, saluto a te, guardate che siete voi che cambiate numeri, io la rubrica sono sempre uguale a prima.
Sì, sì, in effetti ho dovuto cambiare 2 o 3 volte il numero per vari problemi personali.
Sì, ma non stare a dire appunto le ragioni che ti hanno spinto a questa scelta.
Tanto i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che mi conoscono, sapranno sicuramente i motivi. Allora Niccolò, abbiamo risentito la tua voce finalmente per commentare la Menzana. È stato un momento emozionante, anche parlando con tanti tifosi biancoverdi, perché è vero, la Menzana non manca da tantissimo tempo dal grande basket, un mese e mezzo più o meno, insomma, da quei fatti che tutti ci ricordiamo, però per i tifosi menzanini è stata veramente un'eternità, è stato lunghissimo, l'hanno vissuto in Serie B. Io intanto ti chiedo che sensazioni hai provato a rivedere e a commentare nuovamente la Menzana Basket, la squadra di Siena.
È stato un po' strano perché innanzitutto, insomma, è stato strano vedere lo stemma diverso, anche solo quello obiettivamente dopo un paio d'anni è un bel cambiamento. Qualche faccia onestamente, come ben sapete, la conoscevo, molte altre no, però insomma, alla fine in panchina avete un allenatore col quale ho avuto piacere di lavorare negli ultimi anni in giro per la 2, quindi insomma non è stato sicuramente un salto nel buio, ecco. È chiaro che quella Menzana, ritrovarla è sempre un piacere, è stato obiettivamente strano non vederla, ed è strano se vuoi anche vederla in A2, però in A2 io me la ricordo da bambino, via, da ragazzino, quindi quello non è poi tanto folle. È cambiata un po' la maglia, è cambiata un po' lo stemma, è cambiata tanta gente, è inevitabile. Credo che sarà un'emozione ancora più strana se vuoi domenica, quando poi riverrò al Palaestra, ecco, lì sì, perché obiettivamente ho tanti ricordi inevitabilmente legati a quel palazzo.
Eh sì, noi ci siamo ancora, sono cambiate tante persone, ma insomma ci sono noi e tanti tifosi per fortuna continuano a rimanere attaccati a questi colori. Io ti chiedo qual è la sensazione invece che hai avuto per la squadra biancoverde, per insomma, il lavoro che è stato fatto fino a questo momento da coach Ramagli e dal suo assistente Matteo Mecacci.
Io devo dire la verità, onestamente ho visto un po' la squadra che mi aspettavo di vedere, perché obiettivamente è chiaro che è una squadra nuova, è una squadra neopromossa ed è una squadra che è molto giovane soprattutto in panchina. E allora, obiettivamente, al cospetto invece di una squadra come Trapani, che è stata costruita per fare un altro tipo di cammino e per diciamo, se non puntare alla promozione, comunque farci un pensierino, era chiaro che dovesse avere qualche difficoltà, e le difficoltà sono palesate, nonostante che soprattutto durante, diciamo, la prima rimonta, a caratterizzare la prima rimonta, si è stata proprio un quintetto molto giovane, con 3 ragazzini, con secondo me segnali molto positivi da parte di Marini, che ha tenuto bene il campo. Insomma, qualcosa di buono si è visto anche che il progetto, immagino, ma credo di non essere smentito, sia a lunga scadenza, che all'inizio della stagione sia inevitabile che una squadra così giovane e così nuova faccia fatica, che il talento non è infinito, diciamo così, all'interno del roster, che ci sono un paio di giocatori che secondo me dovrebbero essere importanti anche un po' in titolo di condizione, e quindi che ora anche il pubblico della Menzana, che di palato fino, debba un po' aspettare, accontentarsi, mettiamola così, e capire che insomma questa è la realtà al momento. In casa per ora la Menzana ha vinto, in trasferta ha perso. Che perda Trapani obiettivamente è abbastanza naturale. Se vuoi un rimpianto ce lo puoi avere per la settimana precedente, ecco, non certo per la sconfitta di domenica.
Ecco, hai parlato delle ambizioni di Trapani, squadra esperta, squadra lunga e con grande qualità. Io ti chiedo, vedi Trapani e penso a Scafati, un'altra squadra che la Menzana ha affrontato in trasferta, e penso a Ferentino, no? Di cui tutti parlano dall'inizio della stagione come le più forti di questo girone, o c'è qualcun'altra che può stare lì davanti secondo te?
Dirò che secondo me semplicemente è un po' presto. È chiaro che hai citato tre squadre che sicuramente sono molto attrezzate e che sono secondo me legittimamente considerate fra le possibili candidate al, diciamo, trono del girone, però poi alla fine si parla molto di questi due gironi, ma quando si arriverà ai playoff ci sarà la fusione,
sì.
E quindi diciamoci la verità, essere i migliori di un girone potrebbe voler dire ugualmente uscire al primo o al secondo turno dei playoff, quindi non è che cambi moltissimo. Secondo me non hai citato Agrigento, che io stimo se non altro perché ha un grande allenatore e che stimo moltissimo. Poi vabbè, Agropoli era partita in modo imprevedibile, poi domenica ha perso e anche abbastanza male contro Rieti, che è una squadra che avevo visto la prima giornata, che è stata costruita con grande attenzione, sono contento che stia facendo bene nelle ultime giornate. Obiettivamente i nomi sono quelli, forse Ferentino, se vogliamo proprio scavare, dovrebbe avere qualcosa in più delle altre, però è talmente lunga e poi come sapete da qui ai playoff c'è la fortuna, ovvero i non infortuni, c'è il mercato, insomma ci sono tante variabili. Ecco. Quello che è certo è che abbiamo citato per lo più squadre del sud, almeno nel girone ovest mi sembra che il baricentro del campionato sia un po' spostato verso sud, quello indubbiamente.
Eh sì, come sta anche succedendo nel calcio, no? Dove per la prima volta si parla di Roma e Napoli come grandi favorite per lo scudetto, insomma, una stagione così. Ti chiedo, hai parlato di coach Ramagli, ti chiedo un po' di dirci qual è il tuo giudizio, la tua opinione sul nuovo capocoach biancoverde, un allenatore molto esperto, navigato, insomma, cosa pensi che possa dare a questa squadra e a questa piazza?
Beh, può dare tantissimo perché è un grande allenatore, perché ha sempre fatto molto bene, perché oltre a essere un allenatore preparato è un allenatore abbastanza realista e quindi sa bene la realtà nella quale si è calato e anche il progetto che ha davanti. È chiaro che, ripeto, dovrà lavorare tanto perché è una squadra che è tutta da costruire. E perché ci sono tanti ragazzi molto giovani che inevitabilmente devono giocare minuti importanti. È quello che è un po' successo a Trapani. Io sono del parere che, ripeto, a Trapani di Tevere si sta e si sta alla grande. A maggior ragione in situazioni come quelle è bello vedere la rotazione che si allarga e ragazzi che giocano minuti importanti e che sbagliano, perché ci mancherebbe, e continueranno a sbagliare sicuramente ancora per un po', ma almeno provano lì sul campo, magari qualche partita, diciamo così, con una avversaria un po' più diretta lo convincerà a fare scelte un po' diverse, ma non certo a Trapani, non certo in un pomeriggio in cui obiettivamente la Menzana aveva poche chance di portarla a casa. È chiaro che questa rotazione vada allungata per forza, vada allargata per forza, ed è abbastanza evidente che Ramagli dovrà lavorare molto su questi ragazzi, perché lo sappiamo, molti non sono abituati a giocare a questo livello e invece quest'anno bene o male lo dovranno fare.
Senti Nicolò, ti faccio questa domanda, insomma, per tutto il movimento cestistico: quanto sei triste e deluso appunto per l'intero movimento cestistico che una piazza importante come Roma, la capitale d'Italia, stia vivendo adesso e abbia vissuto anche in estate un momento così difficile, così complicato, l'autoretrocessione, ora dopo 5 partite sono ancora 0 punti, si è parlato tanto anche di quello che è successo, la vicenda di Coach Saibene, insomma, quanto ti dispiace di questa situazione e se vedi degli spiragli, insomma, se vedi una luce possibile in fondo al tunnel per Roma.
Allora, la situazione di Roma è molto complessa, molto, sia come piazza, che tutti sia una piazza molto importante, ed è una piazza molto importante, però non bisogna nascondersi che negli ultimi anni, e non sono pochi gli ultimi anni di cui parlo, il pubblico romano si sia un po' disinnamorato evidentemente della Virtus, che io me lo ricordo quando andavo a fare l'Eurolega al Palaeur, che ora tutti ricordano e dicono come quando avete giocato voi la finale contro Roma e tutti a urlare allo scandalo perché era il Palatiziano, però io me lo ricordo il Palaeur deserto. Poi è chiaro che magari per la finale del campionato italiano sarebbe stato pieno, però attenzione a celebrare sempre le piazze che magari sono in grado di produrre 10.000 spettatori una volta l'anno e che poi nel resto della stagione ne mandano 1.000 quando ne mandano. Roma ha tanti appassionati di pallacanestro, sicuramente, e ha uno zoccolo duro che negli ultimi anni ha continuato a seguire la Virtus e che va apprezzato a maggior ragione in questo momento, e ci sono tanti relativamente che continuano a seguirla anche ora, e che siano 1.000 o che siano 2.000 o che siano 1.500, quei 1.000-1.500 vanno sicuramente elogiati. Però che una città come Roma non sia in grado di produrre un attaccamento diverso e un pubblico diverso, soprattutto che non fosse in grado di produrlo quando la squadra è in Serie A, ecco, questo lo reputo preoccupante. Ma non è solo il caso di Roma, perché se andiamo indietro di 10 anni, o forse anche meno, a Milano non dico che succedesse la stessa cosa, ma quasi. Quindi queste sono grandi metropoli che sono dominate dal calcio, e che hanno due squadre di calcio in Serie A, e se voi guardate le città italiane che hanno due squadre di calcio di Serie A o quasi, difficilmente producono qualcosa di veramente apprezzabile in altri sport, o comunque fanno fatica a produrlo e fanno fatica a trovare appassionati. E ci sono altre realtà in cui la squadra è una sola, ce n'avete una vicina che è Firenze, e comunque è più che sufficiente per dominare tutto il panorama sportivo. E quindi, ripeto, la situazione di Roma fa tristezza, ma doveva far tristezza anche prima, cioè quando una città come Roma non era in grado di produrre 10.000 persone che andassero volentieri a vedere la partita di pallacanestro. Questo è il vero problema, e questo problema non è stato risolto in tanti anni, e non so se lo sarà nell'immediato futuro. È chiaro che ora la squadra è in grandissima difficoltà, e quei pochi o tanti che siano appassionati romani che ancora hanno un minimo di attaccamento al basket a Roma, e in particolare alla Virtus, e non sono la stessa cosa obiettivamente, questo lo riconosco, devono sostenere una squadra che evidentemente è in grandissima difficoltà, e un allenatore che è appena subentrato e che, come sapete, conosco molto bene come Attilio Caia, che farà fatica a rimetterla in sesto. Certo, la prima non è stata fortunata, però io mi auguro che si sappia rialzare, e ripeto che Roma ritrovi un po' di affetto per questo sport che non sempre ha avuto.
E vedremo quello che succederà. Un'ultima domanda proprio lapidaria sulla Serie A: chi lo vince secondo te quest'anno il campionato?
E se è sempre lì, tanto ormai sono 10 anni che la risposta è sempre la stessa, poi il finale non è sempre lo stesso. Esagero che a dire,
ma
che
meno male che il passato, meno male che non è stato sempre
no, in realtà esagero a dire che sono 10 anni, però diciamo pure che 4-5 tutti, che insomma all'inizio della stagione Milano sembra avere molto più degli altri, o qualcosa più degli altri, e poi alla fine di Scudetto in questi anni ne ha vinto solo uno, quindi rimane favorita, ma non è scontato che lo vinca. Onestamente sono molto affascinato da altri due progetti. Uno è quello di Venezia, perché sta investendo da un lato sui giovani e dall'altro sta investendo sui giocatori avvezzi al nostro campionato, europei, lo sapete bene voi perché diversi sono arrivati anche da Siena e dalla Siena degli anni precedenti. e poi a Charlie Recalcati, che certo a voi non devo presentare, che è sicuramente un allenatore che tutti stimano. E l'altro progetto molto molto interessante è quello di Reggio Emilia, che ha investito tantissimo sui giovani e sugli italiani, e anche in questo caso pochi americani. Io non è che sia contro gli americani forti, mi piaceva vederlo quando ero bambino e mi piacerebbe vederli adesso. Il problema è che ora gli americani che arrivano in Italia non sono necessariamente dei fenomeni, e allora per vedere dei non fenomeni io dico sempre proviamo a far giocare gli italiani, che non fenomeni per non fenomeni almeno li riconosciamo un po' di più. Però ho citato due squadre che hanno cambiato relativamente poco rispetto all'anno scorso, anche questo mi piace e anche questo secondo me è sempre piaciuto al pubblico, un minimo di capacità di identificarsi con la squadra, secondo me sugli appassionati ha sempre avuto presa, non sempre è possibile, ci sono realtà in cui è letteralmente impossibile, perché ogni anno bisogna cambiare e trovare un americano che costi ancora meno di quello dell'anno prima. Chi può farlo, però fa bene secondo me a farlo e sono felice che lo faccia.
Ringraziamo Niccolò Trigari. Niccolò, ci vediamo domenica a questo punto, perché sarai a commentare la partita tra la Menzana e Reggio Calabria, quindi tornerai al Palaestra e insomma potrai commentare per tutti gli appassionati di basket che potranno seguire così nuovamente la Menzana in tutta Italia.
Esatto, allora ci vediamo domenica, un saluto a tutti.
Ciao Niccolò, un saluto, grazie ancora. Sono le ore 18:41 e noi andiamo con un po' di pubblicità, una canzone di Mika e poi torniamo qui in diretta su Antenna Radio S per parlare di basket. Siamo a Basketlandia.
Cresciamo insieme, campagna abbonamenti 2015-2016 della Mensana Basket 1800.